Michela Eremita, direttrice del Museo per Bambini di Siena, parla delle idee alla base del centro e della collezione dedicata all'infanzia creata nel corso degli ultimi anni. Si costruisce così anche un quadro generale sull'attività didattica con le scuole o con i bambini e le loro famiglie. Un'esperienza lunga, fatta di sperimentazioni e nuove idee da verificare giorno dopo giorno. Una vera e propria educazione all'opera per formare il pubblico di domani. Buon ascolto!
La missione del Museo d'Arte per Bambini, perché quando si parla di un'identità del museo bisogna riferirsi sempre alla sua missione, è quella di sensibilizzare, di aprire il mondo dell'arte, della cultura artistica a una fascia d'età che può essere compresa dai 3 agli 11 anni. Tutto questo chiaramente deve avvenire attraverso delle strategie operative che vanno da una educazione allo spazio museale e all'opera d'arte a un'attività di didattica. Intendo un approfondimento e un'informazione più o meno articolata dell'opera stessa, delle notizie che sono intorno a dei temi o alle opere in quanto tali. Il museo è giovane e nello stesso tempo comincia a essere grandicello. È nato nel 1998 per volere dell'amministrazione comunale, per cui si è sempre contraddistinto per essere un museo di ente locale. Poi è cresciuto in questi anni facendo degli esempi. All'inizio non c'era neanche una sede, quindi procedeva per attività a tema, con attività educative e didattiche correlate. Dopodiché gli è stata assegnata una sede, che era quella in via dei Pispini, un bellissimo spazio, un open space in cui avvenivano tutte le attività e in cui il museo ha cominciato veramente a rodare il suo lavoro. Dopodiché nel 2007 il museo si è trasferito qui alla Santa Maria della Scala. Con questo trasferimento il museo ha potuto in qualche modo rendere ancora più sistematica anche da un punto di vista visivo la sua attività, in quanto ha potuto mettere fuori la sua collezione, che adesso è collocata nella Sala San Leopoldo. Ha ampliato ancora di più quelle che potevano essere i suoi interventi con le attività didattiche in riferimento e alla collezione e al patrimonio preesistente, vale a dire quello del complesso museale, museo archeologico, pellegrinaio e quant'altro, e laddove ce ne sarà bisogno anche dell'SMS contemporanea, quando ci saranno delle mostre che rientreranno in attività costruibili. Allora, che cos'è questo museo per bambini? Perché oltre a essere quindi spazio occupato di attività laboratoriale e di collezione, è soprattutto una grande palestra in cui i bambini nel tempo cominciano ad avere sempre più familiarità con quello che è lo spazio dell'opera. Quindi lo spazio dell'opera inizia da se stessa, dalla natura dell'opera d'arte, ma poi si estende anche nello spazio che l'accoglie. Facendo una collezione molto diversificata nel tempo, perché noi abbiamo opere che vanno dall'antico al contemporaneo, permettiamo un altro tipo di familiarità con l'opera, che è quella del fatto che il bambino deve avvicinarsi a un'installazione così come a un'opera che è fatta su tela, e deve saperne riconoscere i messaggi e soprattutto riconoscere le condizioni fisiche di queste opere. Le opere, per semplicità, sono raccolte chiaramente per temi che sono vicini al mondo dell'infanzia, perché tutto si può trasmettere al bambino, però bisogna comunque considerare il bambino dov'è e cosa gli può agevolare l'accesso al mondo dell'arte. La pratica non è mai abbandonata, cioè il bambino quando viene al museo ha una serie di offerte che gli consentono in pratica di vivere in maniera sempre diversa lo spazio museale, quindi significa che può venire, visitare, vedere, osservare, toccare, ascoltare oppure solamente praticare. Quando io parlo di pratica parlo di modellare e basta, di attività di laboratori finalizzati alle pratiche artistiche, non quindi ai grandi messaggi, ai grandi temi che possono venire fuori dalle opere. Tutto l'impianto museografico e museologico l'ho impostato io, perché nel corso di questi anni ho raccolto un po' di sollecitazioni che venivano dall'esperienza e dalla pratica con i bambini. Sembra che stia funzionando. La collezione non è mai finita perché inizia, ma chissà quando finirà, spero mai. Perché questo significa che ha un carattere di rinnovamento che verrà sempre mantenuto, perché questa deve essere la caratteristica del Museo per Bambini, quello di rinnovarsi continuamente, cioè di crescere insieme ai suoi bambini. Sì, perché il Museo per Bambini in fondo è un pensiero organizzato intorno all'infanzia. Io mi piace definirlo così, un pensiero che cerca di organizzarsi sempre di più rispettando quelle che sono le esigenze dell'utenza, perché questa è la condizione primaria, cioè non si può fare un'attività per bambini se non capisci dove è il bambino. Capire dove è il bambino significa innanzitutto accettare che ci sono delle situazioni che si devono diversificare per fascia d'età, perché l'esigenza di un bambino di 4 anni è completamente diversa dal bambino di 8 anni. Quindi questo cosa significa? Comporta un'attenzione e un'osservazione continua del pubblico, e questo comporta che un adeguamento sempre nostro nei confronti del nostro pubblico, e questo è un po' impegnativo e faticoso, è quello che differenzia, io penso, alla base anche come metodo di lavoro un museo per bambini da un museo per adulti. Probabilmente un metodo che può essere anche vincente, perché l'osservazione dell'utente ti comporta chiaramente un avvicinamento all'utente, perché ti obbliga a riconoscere le sue necessità. Il bambino ha bisogno di una grande disponibilità, di non dare niente per scontato, però questo non impedisce noi di mantenere anche dei misteri, perché noi non raccontiamo tutto. Ci sono delle opere che non vengono raccontate, cioè che vengono magari vissute, perché l'approccio con l'arte è diverso. Per cui un quadro lo puoi osservare o un'installazione la puoi vivere, ma non necessariamente ti deve essere spiegata, perché si può anche vivere emotivamente una cosa o fisicamente senza per forza riandare nell'ambito didattico, perché questo, io ci tengo molto a dividere queste situazioni. Il Museo per Bambini è sì didattica, ma non è solo didattica, perché quando si parla di educazione all'opera bisogna allargare completamente il pensiero e l'azione e l'impegno che si chiede poi all'utenza. Non esistono modelli di questo tipo, io lo sto costruendo e affinando un po' per volta, perché in realtà quando io ho iniziato a lavorare a questo progetto non avevo nessun modello di riferimento. Io sono stata chiamata per lavorare a un progetto di un museo che prevedesse come pubblico i bambini e come ambito d'azione l'arte. Però riferimenti non ne avevo, se non sezioni virtuose di didattica presso altre città, non certo qui a Siena, dove potevano esistere di già delle iniziative, ma non erano così strutturate e avviate come altrove. All'estero le attività per bambini erano di già e da molto avviate, i modelli, forse quelli più conosciuti, sono quelli dei Children Museum, oppure quelli francesi, che si basano molto sull'esperienza. I Children Museum poi americani ancora di più, cioè nel senso non vedono comunque il mondo dell'arte come unico riferimento, cioè una micro società che si presenta micro proprio perché è intesa come piccola, piccola d'altezza, piccola di tutto, perché è adattata al bambino, ma fisicamente adattata. Però nessuno aveva nessun modello esistente su arte bambini, quindi ce lo stiamo inventando. Io penso questo, che il lavoro deve essere il più possibile completo e diversificato, per cui ai bambini bisogna lasciare sempre più risorse e possibilità, mai costruire un circuito chiuso di azione. Di conseguenza, ai bambini si fa didattica, si fa appunto, si lasciano liberi, si creano percorsi estremamente interattivi, estremamente quindi critici. Quando io parlo di interazione significa che si richiede non solo l'intervento fisico del bambino, ma anche un suo approccio intellettuale, di conseguenza si richiede un aspetto critico del bambino, ma poi ci devono essere anche altre sezioni. Abbiamo la fortuna di poter lavorare su più fronti. Li apro tutti. Quindi educazione, mediazione, didattica, per me sono la stessa. Cioè fondamentalmente tutte collaborano a un pensiero educativo, che dovrebbe essere così anche per gli adulti. È un modello di lavoro che andrebbe applicato comunque al pubblico e rientrerebbe proprio nella missione museale, quella di saper accostare il pubblico a quello che contiene, a quello che è il patrimonio di cui si fa portatore. Una delle costanti che ho sempre mantenuto è quella dell'interdisciplina, perché quello aiuta molto, perché è chiaro che se si prende un tema e lo si apre su più linguaggi, attraverso più linguaggi, probabilmente si consente di più di girarci intorno, di afferrare vari aspetti, varie situazioni, varie letture del medesimo tema. La collezione ci consente ora di avere un'offerta abbastanza stabile, c'è un'offerta costante, per cui il tema della fiaba e il tema del ritratto sono delle costanti che da ora in poi ci saranno qui al Museo per Bambini. Cosa significa? Una rappresenta la letteratura ideale tipica del mondo, con degli aggiornamenti, perché si andrà dalla fiaba classica, quella che possiamo intendere fra fiaba classica, fino alla fiaba moderna, come interpretazione e come anche testi, cioè di scrittura. Quindi il mondo della fiaba sarà sicuramente tenuto presente. L'altra parte, tra i generi dell'arte, quello che io considero assolutamente fondamentale è il ritratto. Perché? Perché riconduce a un'identità, riconduce a una assegnazione di identità e di rappresentazione di essa. Cioè è una linea talmente fertile come indagine che ci consentirà per molto tempo di lavorare. A tal proposito, quest'anno si lavorerà molto sull'installazione di Luca Pancrazzi e della piccola miniatura di Van Dyck, che è nata proprio insieme all'installazione è arrivata qui per l'installazione di Luca Pancrazzi. Quindi lì abbiamo il tema comunque del ritratto. E comunque è chiaro il mondo dell'infanzia, e quindi un'infanzia rappresentata, un'infanzia evocata o un'infanzia voluta come utenza. Questo è consentito soprattutto nelle opere di produzione, nelle opere recenti, perché in passato i bambini non è che erano così importanti da essere così soggetto di opere, se non per delle scelte estremamente particolari, perché quindi ritratti ufficiali, cioè, non lo so, quando è cominciato nel Novecento un'attenzione verso l'infanzia, allora ecco che il bambino comincia a essere rappresentato, ma di certo non gli artisti non facevano opere per loro. Erano per le famiglie, per se stessi, di sperimentazione, cioè altro, ma insomma non simbolici, ma non facevano opere per loro. Invece il mondo del contemporaneo questo lo consente. Per fortuna adesso gli artisti si rivolgono considerano sempre più i bambini come un possibile pubblico, possibile oppure diretto, richiamato, evocato come pubblico, per cui le opere possono essere pensate da loro per i bambini, quindi queste hanno spazio nella nostra collezione. Sono queste le opere, ecco, che io ricerco. Quindi il filo rosso è sempre l'infanzia. È un filo rosso che consente al bambino un facile approccio, perché si riconosce, cioè un feedback diretto. Poi riconoscerà anche la differenza tra le opere. Un'opera rivolta ai bambini. Parliamo di un video, per esempio, che ha fatto Paolo Fabiani anni fa per un'installazione che dovevamo fare nel cortile del Palazzo Pubblico. Il soggetto era Cupido e lui in questo video che impersonava Cupido si rivolgeva direttamente ai bambini, chiamando in causa i bambini, cioè chiedendogli proprio di agire, di fare, per di aiutarlo nel fare delle operazioni che in quel caso dovevano essere fatte. Quindi questa è un'opera in cui il pubblico viene chiamato direttamente in causa, cioè dove il video sì esiste, ma esiste perché sollecita, quindi è diretto l'intervento. My dear Legrand, you're certainly not well. Perhaps you should go to bed and rest for a few days until you get over this fever. Altre opere come, che so, Mickey Daddy Bush, che abbiamo qui nel museo, questo artista della Tanzania, della scuola Tinga Tinga, che sarebbe la scuola di illustrazione africana, ma recentemente nata, non di tradizione, nata perché il turismo ha richiesto sempre più opere che avessero per soggetto gli animali, è nata questa idea di questi artisti che hanno cominciato a produrre opere che però, trattandosi di favole, di rappresentazioni di storie africane, hanno un soggetto che è vicino al mondo dell'infanzia, perché la fiaba è uno degli argomenti che loro vivono di più. Ecco, questa già è una differenza, però il tema dell'opera consente di essere presentata tranquillamente a un bambino, anche se chi l'ha fatta non ha certo pensato ai bambini come fruitori, pensava solamente di vendere i quadri ai turisti. Altre opere completamente diverse, poi quando Tito Sarrocchi ha scolpito l'opera La prima preghiera, non ha pensato a un pubblico di bambini, proprio no. ha pensato ai bambini come soggetto dell'opera perché particolarmente significativi per il messaggio che cioè espressivi per il messaggio che voleva dare, che era appunto la prima preghiera. Ma i bambini non erano previsti. Poi gli altri temi variano, cioè c'è un seguire le esigenze di tutta la struttura museale, cioè le offerte nascono dal considerare l'utenza dov'è. Le scuole hanno necessità di avere alcuni programmi che se il museo può aiutarli a sviluppare degli argomenti che si stringono con quelli scolastici, il museo ha a disposizione, perché il museo non agisce così, seguendo una sua tangente, segue la tangente della realtà, allora propone degli argomenti e questi argomenti devono avere una connessione con il mondo reale, che in questo caso è il mondo scolastico, perché il bambino è sempre organizzato in questo senso, non è mai un pubblico indipendente, viene o con le famiglie o con la scuola. Di conseguenza bisogna tener conto di queste due grandi direttive, che sono quelle del mondo scolastico e quelle del mondo familiare. Sapendo che la scuola, anche lì abbiamo di nuovo una modulazione tematica, perché nel corso degli anni la stessa scuola elementare ha delle esigenze diverse dall'inizio, nel primo ciclo e nel secondo ciclo. Allora, il tema della fiaba, per esempio, va benissimo sia per le scuole d'infanzia che per i primi anni, per il primo ciclo delle scuole elementari. Tutto il tema dell'archeologia o dell'identità va molto bene per il secondo ciclo, ma questo poi non ci impedisce di aprire altri argomenti di conoscenza dell'intero complesso, per cui come può essere il pellegrinaggio, come possono essere quando ci saranno delle mostre temporanee che richiederanno il nostro intervento. Abbiamo una formula che ora sta funzionando moltissimo e che piace tanto alle scuole, che è quella della giornata al museo. Non immaginavo che fosse così efficace, perché c'è stata veramente una grande richiesta. Cosa significa? Significa che la scuola viene, sta tutta la giornata, compreso il pasto, il pranzo, e si vive quei due percorsi abbondanti, cioè quindi passa almeno 5-6 ore qui al museo. Questa è una formula che io ho introdotto l'anno scorso, la volevo sperimentare, perché secondo me ottimizzava delle situazioni, cioè aumentando dei costi ora per il mondo scolastico gli permetteva, se le scuole venivano con un pullman da fuori, di fare un viaggio e di vivere maggiormente l'offerta del museo. E questo infatti è stato recepito, questo messaggio, sono tantissime le scuole che vengono e approfittano di questa formula, ma sono le stesse anche scuole di Siena, cioè non necessariamente le scuole esterne. Io ricordo 12 anni fa appunto, quando cioè 10 anni fa, quando io iniziavo con il museo, le scuole materne, quando venivano le scuole di infanzia, passavano se non 45 minuti, perché i bambini dovevano assolutamente rientrare. Adesso stanno a 5-6 ore, c'è una bella differenza. Cioè, questo cosa significa? Che il museo è diventato un punto di riferimento, è giusto che i bambini lo vivano come uno spazio assolutamente familiare, dove loro stanno, possono stare anche una giornata, quella che per loro può essere una giornata, sempre facendo qualcosa, ma anche rilassandosi, cioè si può anche mangiare. È un modo di creare quindi delle occasioni che poi, quando saranno adulti, quando saranno grandi, rielaboreranno e vivranno di, ecco perché questo poi è l'obiettivo finale, cominciare a formare delle persone a vivere il patrimonio, il museo, come uno spazio che gli appartiene, in cui si può star bene, e questo star bene si dipende da chi te lo mette a disposizione, ma poi devi apprendere anche tutti quegli strumenti che ti consentono di viverlo tu bene, come il rilassarti, il trovare l'angolo di rilassamento, l'angolo in cui tu devi fare qualcosa e nessuno te lo viene a dire, cioè, quindi insomma sono tante le cose che si possono dire. I bambini vivono in mezzo agli adulti. Per sentire loro un ambiente non significa proporre Lilliput, perché non ci credo in questa situazione. L'importante è creargli delle condizioni in cui loro si riconoscono, cioè capiscono che sono ben accettati, che possono stare, che non c'è un ambiente ostile. Un ambiente ostile significa un ambiente ostile fisicamente, dove non possono stare seduti, dove non possono stare distesi, dove non possono colorare, oppure semplicemente stare, a un certo punto possono avere anche delle esigenze fisiche e hanno bisogno di correre, devono anche fare, perché i bambini sono anche questo, devono avere uno spazio a disposizione. Allora, il museo per bambini è comunque dentro un altro contesto museale. Questo cosa significa? Che c'è un passaggio tra la stanza della collezione e tutto il resto dell'ambiente. I bambini questo lo vivono. Quindi non è che vivono, appunto, vengono in una Lilliput, perché non è così. Perché la Sala San Leopoldo è stata adattata ad ospitare delle opere in una maniera che si spera sempre armoniosa, no? Perché ha dei colori molto calmi, molto tranquilli, anzi, quindi è esattamente il contrario di quello che può essere un asilo, cioè molto bianco, molto beige, il colore riservato alle opere, ma questa è una scelta di fondo che ho fatto, però c'è anche molta accessibilità, quindi, e questo si vede da subito, da quando i bambini entrano nella sala, che non hanno nessun timore a vivere lo spazio grande, perché si vede che iniziano subito a correre. Il fatto che il bambino si senta libero di poter correre in uno spazio, secondo me è altamente sintomatico della disponibilità che sente dello spazio stesso. Non si sente intimidito, per quanto grande possa essere, per quanto altro possa essere questo spazio. Avendo una tipologia di lavoro che non banalizzano, ma al limite semplifica o fa arrivare più direttamente le cose, quindi non è che si sta giocando sul bambinesco, ma si sta semplicemente lavorando sulla una facilità di approccio per i bambini, e gli adulti a volte si sentono molto a loro agio, perché forse è quello che chiedono anche altrove, cioè riescono a comprendere con più velocità dei messaggi che appartengono a delle opere. Quindi è molto buffa la cosa, perché molti si sorprendono, e gli adulti sono tanti, sono di vario genere, per cui ci sono gli specialisti, gli artisti che scoprono magari altri modi di poter comunicare tutta la loro creatività. Ci sono i genitori che non sono altro che contenti, perché magari possono trovare delle occasioni in cui fare delle cose con i figli, cioè le piste da percorrere e da ampliare sono talmente tante, ma mi sembra che ci sia proprio bisogno, mi sembra che il pubblico abbia bisogno di essere accolto innanzitutto.
La musica che lega l'intervista è tratta da MWD, Singing Forest, scaricabile sotto Creative Commons dalla netlabel budabeats.com. Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.